L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno sedicesimo, numero 9. Settembre 2016. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Katia Caravello, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarella, Alfredo Sensales, Enzo Pioli, Flavio Vezzosi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, settembre 2016, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Rosso Corallo, di Sveva Casati Modignani, romanzo. Grand'angolo, storia, l'imperialismo europeo, a cura di Tony Ricciardi, storia. La roulette della vita, di Jackie Collins, romanzo rosa. La femmina nuda, di Elena Stancanelli, romanzo. La felicità dell'attesa, di Carmine Abate, romanzo. Numero di catalogo 86.879. Durata 847 minuti.
Cristina Caboni, La custode del miele e delle api. Edizione Garzanti 2015. Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto legarsi a niente e nessuno, sempre pronta a fuggire da tutto per paura. C'è un unico posto dove si sente a casa, ed è tra le sue api. Avvolta dal quieto vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele che cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e amata. È un'apicoltrice itinerante, e il miele è la sola voce con cui riesce a far parlare le sue emozioni. Perché il miele di lavanda può calmare un animo in tempesta, e quello di acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre trovare quello giusto per tutti. È il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata Margherita, la donna che le ha fatto da madre durante l'infanzia, quando viveva su un'isola spazzata dal vento al largo della Sardegna. Dopo essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo cuore e non è più riuscita a fermarsi a lungo in nessun luogo. Ma adesso il destino ha deciso di darle un'altra possibilità. C'è un'eredità che l'aspetta là dove tutto è cominciato, su quell'isola dove è stata felice. C'è una casa che sorge fra le rose più profumate, un albero che nasconde un segreto prezioso e un compito da portare a termine. E c'è solo una persona che può aiutarla, Nicola, un uomo misterioso, ma che conosce tutte le paure che si rifugiano nei grandi occhi di Angelica. Solo lui può curare le sue ferite, darle il coraggio e finalmente farle ritrovare la sua vera casa, l'unico posto dove il cuore può essere davvero libero. Il Sentiero dei Profumi è uno dei best seller italiani più venduti degli ultimi anni. Pubblicato in tutto il mondo, ha conquistato la vetta di tutte le classifiche italiane e straniere. Ora Cristina Caboni ci regala un nuovo prezioso gioiello. La custode del miele e delle api è un romanzo emozionante e pieno di vita. Una storia che ci prende la mano e ci porta dove i nostri sogni possono aprire la porta all'amore. Cristina Caboni vive con il marito e i tre figli in provincia di Cagliari, dove si occupa dell'azienda apistica di famiglia. È l'autrice del Sentiero dei Profumi, bestseller venduto in tutto il mondo, adorato dai lettori e dalla stampa, che ha conquistato la vetta delle classifiche italiane e straniere.
Numero di catalogo 86.879. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Cristina Caboni, 85.764. Il Sentiero dei Profumi. Numero di catalogo 86.880, durata 558 minuti.
David Levitt, I due hotel Frankfurt, edizione Mondadori, 2015. Julia e Pete Winters sono americani molto perbene e a Parigi hanno cercato una fuga dalla loro ordinaria vita matrimoniale. Edward e Iris Freleng sono eleganti, ricchi con noncuranza, due bohemien che hanno girato la costa francese sperando fino all'ultimo di non doverla lasciare. Invece il giugno del 1940 li sorprende tutti e quattro bloccati nell'atmosfera precaria, al tempo stesso seducente e trasandata, del neutrale porto di Lisbona. Dai confini di molte nazioni oramai risuonano i colpi di mortaio, ma loro aspettano senza troppa ansia l'arrivo della nave SS Manhattan, che li porterà in salvo a New York, non del tutto convinti di voler ripartire. Si conoscono al caffè Suissa ed è subito evidente una tensione tra loro. Entrambe le coppie nascondono un segreto che, senza essere esibito, le lega insieme fin dal primo istante. Entrambe le coppie sono tormentate dalle convenzioni sociali e sessuali dell'epoca. Come l'Europa fatica a tenere in vita gli ultimi equilibri e affonda inesorabilmente nella guerra, così anche la stabilità dei Winters e dei Freleng comincia a cedere. Dopo 6 anni di silenzio, David Levitt torna con un romanzo esplosivo e lirico. Una storia sul potere della manipolazione, sui modi in cui le persone possono cambiare in circostanze eccezionali e non essere più le stesse. La fotografia di un continente alla vigilia del disastro, una Lisbona affollata di espatriati in attesa di essere portati in salvo, preoccupati di quello che stanno per perdere, eppure abbandonati alla languida sospensione della città. Il ritratto politicamente carico di quattro destini che devono fare i conti con il violento contrasto tra le convenzioni del loro mondo e i personalissimi, scandalosi desideri di felicità. David Levitt, D-A-V-I-D, LEAVITT. È nato a Pittsburgh nel 1961 e cresciuto in California. Si è affermato ad appena 23 anni con i racconti di Ballo di famiglia. Dopo il suo primo romanzo, La lingua perduta delle gru, ha pubblicato tra gli altri Mentre l'Inghilterra dorme, Il voltapagine, Martin Bauman, Il corpo di Jonah Boyd, Il matematico indiano, tutti editi da Mondadori e diverse raccolte di racconti. Vive in Florida.
Numero di catalogo 86.880. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. David Leavitt, 727, Ballo di famiglia, 57.514, Mentre l'Inghilterra dorme. Numero di catalogo 87.060, durata 1.825 minuti.
Paris di Edward Rutherford, edizione Mondadori 2014. Parigi è la città dell'eleganza, dell'amore, dell'arte e della rivoluzione. Rutherford apre questa storia romantica della capitale francese durante la Belle Époque, età dorata di pace e joie de vivre, muovendo la narrazione attraverso i secoli dal Medioevo all'età moderna degli ideali di libertà, fraternità e uguaglianza della rivoluzione. Da Montmartre alla cattedrale gotica di Notre-Dame, dai grandi boulevards alla costruzione della Tour Eiffel, dal Moulin Rouge a Pigalle, allo storico caffè Les Deux Magots. Tutti i luoghi simbolo della Ville Lumière fanno da sfondo alla storia epica di quattro famiglie, nobili e rivoluzionari, idealisti ed eruditi, legati tra loro da amori proibiti, matrimoni di convenienza, vendette e segreti pericolosi, divisi dal milieu sociale e dalla fede religiosa, ma che trovano le loro vite riunite dalla storia tumultuosa della loro città. Giovanna d'Arco, il cardinale Richelieu, il conflitto tra cattolici e ugonotti, la corte di Versailles e il terrore della rivoluzione francese, gli impressionisti, l'affare Dreyfus, le due guerre mondiali, l'occupazione nazista e la resistenza vengono riportati in vita nelle vivide pagine di questo bel romanzo storico. Edward Rutherford è nato a Salisbury, in Inghilterra, e ha vissuto per molti anni a New York, prima di trasferirsi a Dublino. È diventato famoso in tutto il mondo nel 1987 con Sarum, a cui hanno fatto seguito Rusca 1991, London 1997, La Foresta 2000, I Principi d'Irlanda 2004, I Ribelli d'Irlanda 2008 e New York 2009, tutti pubblicati in Italia da Mondadori.
Numero di catalogo 87.060. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Edward Rutherford, 67.809, London, 82.633, New York. Numero di catalogo 87.108, durata 416 minuti.
Diego Mariottini, Outsider, Jacobelli Editore 2015. 8 storie, 8 squadre cui nessuno dava credito. E invece, l'Atalanta, allora in Serie B, che è quasi finalista nella Coppa delle Coppe, oggi sostituita da Europa League. Il Nottingham Forest che in due anni arriva alla conquista della Coppa dei Campioni, attuale Champions League, dalla Second Division inglese. La Roma semifinalista di Coppa delle Coppe contro ogni pronostico. L'Athletic Bilbao che stupisce tutti sfiorando la conquista della Coppa UEFA, oggi sostituita da Europa League. Il Torino di Mondonico, a cui solo la malasorte e un Ajax cinico impediscono di vincere la Coppa UEFA, la Danimarca che vince incredibilmente i campionati europei, la Lazio, semifinalista di Coppa UEFA, nonostante l'assenza di un presidente e con una società sull'orlo del fallimento, e infine il Bastia, che pur essendo una piccola formazione, arriva a disputare la finale di Coppa UEFA contro il PSV Eindhoven, dopo aver eliminato squadre sulla carta molto più forti. Diego Mariottini nasce nel 1966, è giornalista dal 1994. Attualmente responsabile della comunicazione sportiva dell'Università degli Studi di Roma 3. Ha pubblicato Ultraviolenza, storie di sangue del tifo italiano. Bradi Polibri editore. Il girone di non ritorno, cronaca di morte e pallone. Giacca Book editore. Le ombre del santo, Arduino Sacco editore. Tutti morti tranne uno, Bradi Polibri editore.
Numero di catalogo 87.108. Numero di catalogo 87.132. Durata 493 minuti.
Robin Gold. La lista dei desideri dimenticati. Edizione Garzanti 2013. Ricordi i tuoi sogni dell'infanzia? Clara da piccola ha scritto una lista per non dimenticarne nessuno. Nuotare con i delfini, trovare una cura per gli attacchi cardiaci, diventare insegnante, prendere un cucciolo, imparare l'alfabeto Morse, trovare il vero amore. Una lista che Clara credeva di aver perso, ma che adesso stringe tra le mani per la prima volta dopo anni. Gliel'ha spedita la sua maestra delle elementari. È stata lei a custodirla per tutto questo tempo. Adesso che Clara ha perduto tutto, quei piccoli sogni diventano un'ancora a cui aggrapparsi. Impulsivamente decide di realizzare i suoi desideri di bambina, uno dopo l'altro, anche se molti appaiono semplicemente impossibili. Come può rimpiazzare il vaso rotto della madre del suo vecchio amico Lincoln, che si è trasferito con la sua famiglia da più di 20 anni senza che se ne sapesse più nulla? Per non parlare del trovare il vero amore, dopo tutto quello che è successo, è impensabile. Ma a ogni traguardo raggiunto, Clara scopre un pezzo in più della vera se stessa. In una girandola di incontri inaspettati e dolci sorprese. Un romanzo che in pochi giorni si è rivelato un fenomeno letterario. La lista dei desideri dimenticati ha subito conquistato i lettori, che si sono scatenati nella condivisione delle loro liste di desideri. Con delicatezza e una sensibilità fuori dall'ordinario, Robin Gold ci narra una storia di perdita e di coraggio, di sogni infranti e di nuovi inizi. Robin Gold è nata nel 1974 e fin da piccolissima ha cercato di esaudire tutti i suoi desideri. A scuola si esibiva come ballerina e cantante. Da grande ha lavorato nel cinema indipendente ed è stata attrice di teatro prima di capire che il suo più grande desiderio era scrivere. Vive vicino a Chicago con il marito e il figlio.
Numero di catalogo 87.132. Numero di catalogo 87.143. Durata 654 minuti.
Robert Curiel. Lo svedese. Edizioni Rizzoli 2014. Ernst Grip, guardia del corpo reale e agente della polizia di sicurezza svedese, viene convocato dall'FBI a New York e portato in uno sperduto atollo dell'Oceano Indiano per interrogare un detenuto di cui non si comprende la nazionalità. L'ipotesi è che il prigioniero sia svedese e sia coinvolto in un attacco terroristico di matrice islamica avvenuto in Kansas. Ma poiché si rifiuta di parlare, sembra impossibile identificarlo. L'agente si trova davanti una specie di fantasma, ciò che resta di un uomo che ha subito per mesi e mesi le più atroci torture. Lentamente però il prigioniero comincia a raccontare e Grip rimane invischiato in un'indagine che parte da fatti avvenuti in Thailandia subito dopo lo tsunami del 2004, si intreccia a una serie di furti di opere d'arte, agli interessi di uno spietato trafficante d'armi americano e si insinua nelle pieghe più oscure del terrorismo internazionale. Ma scoprirà qualcosa di ancor più sconcertante: che la sua vita e quella del misterioso detenuto sono legate in maniera inaspettata ma indissolubile. Thriller sofisticato e dal ritmo incalzante, Lo svedese indaga nel cuore della psiche umana e della politica internazionale, gettando una luce nuova sui compromessi morali che le persone e le nazioni sono costrette a fare in condizioni estreme. Coryell non solo ci dimostra di conoscere a fondo i meccanismi dell'intelligence e dell'indagine investigativa, ma anche di saper dar vita a personaggi indimenticabili e dal volto profondamente umano. Con questo romanzo, tradotto in 10 lingue e i successivi, l'agente Grip è destinato a entrare nell'Olimpo dei grandi detective della letteratura. La 20th Century Fox ha acquisito i diritti cinematografici per realizzarne una serie televisiva. Robert Coryell, ex pilota di caccia, è tenente colonnello dell'aeronautica militare svedese e comanda uno squadrone di elicotteri. Dopo aver studiato al prestigioso Royal Institute of Technology di Stoccolma, dove ha conseguito la laurea in fisica applicata, nel 2005 ha frequentato l'Amherst College in Massachusetts. Nel 2010 è stato comandante dell'unità aeronavale sul pattugliatore Karlskrona nel Golfo di Aden, dove ha combattuto i pirati somali e ha partecipato alle operazioni militari nella regione dello Yemen, storica roccaforte di Al-Qaeda. È apparso nel documentario della BBC The Trouble with Pirates, dedicato all'operazione Atalanta. Le ricerche per i suoi romanzi lo hanno portato nel deserto libico, nei covi dei narcotrafficanti in Amazzonia e nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Vive vicino a Stoccolma, con la moglie e le due figlie.
Numero di catalogo 87.143. Numero di catalogo 87.460. Durata 625 minuti.
La Grande Madre, l'eresia di Pantaleone, di Carlo Chiri e Roberta Cugliersi, Lupo Editore 2015. A distanza di 20 anni dal loro incontro romano, Geoffrey viene invitato da Calliope per una vacanza in Salento, dove da tempo la donna vive esercitando la professione di psicoanalista. Il ricordo di lei è ancora vivo nella mente del professionista appassionato di antropologia ed esoterismo, che incuriosito accetta l'invito, ritrovando intatto il fascino enigmatico di quella che diventerà la compagna di una esaltante, intensa avventura intellettuale e spirituale. E se l'obiettivo pare quello di decodificare il messaggio contenuto nella complessa simbologia del grandioso mosaico della cattedrale di Otranto, l'indagine li porterà tra gli antichi luoghi di culto messapici, gli affreschi scrostrati nelle cripte basiliane, santuari che hanno cancellato ogni traccia dei leggendari cavalieri del Tempio, spingendoli man mano a interrogarsi su Madonne Nere e Vangeli Apocrifi, sull'impresa di Ahmed Pascià e sull'operato di una chiesa che, almeno in territorio salentino, non è riuscita a eliminare del tutto la voce dei secoli e delle tensioni mistiche e religiose che animavano gli uomini intorno all'anno 1000. Tra le cristalline baie della costa, i profumi della macchia mediterranea e le bianche piazze dei paesini dell'entroterra, la vacanza di Geoffrey si trasforma in un suggestivo e intrigante percorso, fino alla sorprendente rivelazione finale. Roberta Cugliersi nasce a Malie 36 anni fa, da padre artista e madre di gran cuore. Dopo aver compiuto i suoi studi a Lecce, studia e lavora all'estero tra Spagna, Colombia e Belgio. Spinta da un grande amore per il Salento, vi ritorna per realizzare il suo sogno di bambina: preservare e valorizzare il buono e il bello. Mette su Mamò e inizia ad occuparsi del miglioramento continuo di individui e organizzazioni. Nel 2008, studiando il mosaico di Otranto, ne resta affascinata. Da lì sente che sarebbe iniziato un lungo viaggio alla scoperta dei segreti nascosti della sacra terra salentina. L'indagine la porta a scrivere con Carlo Chiri questo romanzo, il primo della sua vita. Carlo Chiri. Che dire? Carlo è un uomo del Salento che fa il geologo per professione. Ha lavorato in giro per il mondo, ma ha sempre tenuto ben salda la sua radice in Salento. I legami con i suoi parenti e amici lo hanno seguito ovunque egli sia andato e durante i suoi oramai 25 anni di viaggi ha avuto la possibilità di guardare la sua terra da lontano con gli occhi del cuore. Abituato a studiare il sottosuolo e intuirne i segreti e i pericoli, con lo stesso approccio questa volta ha guardato attraverso la storia e i suoi misteri, scoprendo degli aspetti inediti e grandiosi. Questo libro è un atto d'amore per lei, la sua terra, e per la bellezza imponente che la caratterizza. È il regalo più bello che si poteva fare sulla soglia dei 50 anni. Questo libro è dedicato a tutte le donne e al grandissimo Tommy. La loro immensa generosità sarà per sempre la ricchezza con la quale dovrà confrontarsi.
Numero di catalogo 87.460. Numero di catalogo 87.497. Durata 517 minuti.
Renzo Arbore. E se la vita fosse una jam session? Fatti e misfatti di quello della notte. A cura di Lorenza Foschini. Rizzoli 2015. Radio, dischi, gadget improbabili, tazze, statuette, strumenti musicali. La casa di Renzo Arbore, piena di oggetti collezionati durante una carriera lunga 50 anni, è il punto di partenza per entrare nel suo mondo. Un racconto sul filo delle passioni, più che della cronologia. Una sorta di camera delle meraviglie, un pezzo di storia d'Italia e della radio e televisione italiane. Gli incontri con artisti e musicisti, gli amici di una vita, le storie di provincia e la battaglia quotidiana contro la noia. Napoli, l'università e la passione per la musica sono gli ingredienti del ritratto scoppiettante di un artista curioso e innovatore che ha fatto dell'improvvisazione la sua cifra personale. Se a partire dalla metà degli anni 60 le sue trasmissioni, da Bandiera Gialla ad Alto Gradimento, da Quelli della Notte a Indietro Tutta, hanno segnato la vita degli italiani, la sua sconfinata passione per la musica in tutte le sue manifestazioni, italiana, napoletana, jazz, blues, swing, lo porta oggi in giro per il mondo con l'Orchestra Italiana. A cura di Lorenza Foschini. Renzo Arbore è nato a Foggia nel 1937. Dopo la laurea in giurisprudenza a Napoli, si è dedicato alla musica. Nel 1965 ha iniziato in Rai una carriera di conduttore radiofonico con programmi come Bandiera Gialla, 1965, Per voi giovani, 1967, e Alto Gradimento, 1970, passando poi alla televisione, dove ha creato storiche trasmissioni come L'altra domenica, 1976, Quelli della notte, 1985, e Indietro tutta, 1988. Dopo il cinema, con due film, Il Papocchio, nel 1981, ed FFSS, Federico Fellini South Story, nel 1983, ha ripreso la sua carriera di musicista, aggiudicandosi un secondo posto al Festival di Sanremo e fondando poco dopo la Barilla Boogie Band, gli Swing Maniacs e l'Orchestra Italiana nel 1991, con cui pubblica dischi e fa concerti in tutto il mondo. I 50 anni di carriera, dall'esordio alla radio, sono celebrati nel 2015 con una mostra itinerante e una collana di DVD.
Numero di catalogo 87.497. Numero di catalogo 87.513, durata 574 minuti.
Letizia Triches, Il giallo di Pontevecchio, Newton Compton, 2015. Il giudice Lapotreschi e nei guai. Firenze, infatti, è turbata da una serie di misteriosi delitti e trovare il colpevole e rassicurare la gente non è certo un compito semplice. Soprattutto perché tra gli omicidi non ci sono legami precisi. E l'assassino non lascia tracce. Un caso indecifrabile all'apparenza. Eppure ci deve essere un particolare che sfugge, qualcosa che è sotto gli occhi di tutti e che nessuno riesce ancora a vedere. È per questo che Lapo si rivolge all'esperto d'arte Giuliano Neri, suo amico di vecchia data, un uomo estremamente curioso e meticoloso. Neri è un restauratore, famoso per la sua abilità nel ritrovare nelle tele indizi anche minuscoli e per la capacità di scandagliare ogni dettaglio fino a scoprire il mistero che si cela dietro un'opera. È proprio davanti al restauro di un quadro attribuito a Rosso Fiorentino, che nasconde un enigma da svelare, i due si troveranno intrappolati in un labirinto da cui sarà difficile uscire. Letizia Triches è nata e vive a Roma. Docente e storico dell'arte, ha pubblicato numerosi saggi sulle riviste Prometeo e Cahiers d'Art. Autrice di vari racconti e romanzi di genere giallo-noir, ha vinto la prima edizione del Premio Chiara, sezione inediti, ed è stata semifinalista al Premio Scerbanenko. La Newton Compton ha pubblicato anche Quel brutto delitto di Campo dei Fiori.
Numero di catalogo 87.513. Numero di catalogo 87.518. Durata 262 minuti.
Franz Grillparzer, Il povero musicante. Passigli Editore, 2008. La fama di Franz Grillparzer, Vienna, 1791-1872, è legata in primo luogo alla sua opera teatrale, che ne fa uno dei maggiori drammaturghi di tutti i tempi. Ma Grillparzer è stato anche poeta notevole, e soprattutto l'autore di questi due racconti, Il convento presso Sandomir e Il povero musicante, che restano fra i capolavori della narrativa, senza peraltro dimenticare la sua autobiografia e i suoi diari, così ammirati e amati da Franz Kafka. Il convento presso Sandomir narra la storia di una passione travolgente che porta il protagonista a punire delitto con delitto e a vivere per espiare la propria colpa. Quanto a Il povero musicante, forse il racconto più famoso dell'intera letteratura tedesca, nel personaggio del vecchio suonatore che vive mendicando qualche fiorino in cambio di quel po' di musica grattata a fatica sul suo violino, Grillparzer ha creato un personaggio immortale e molto più originale di quanto non possa apparire a prima vista. Perché questo suonatore è tutt'altro che un romantico genio misconosciuto. È un musicante povero in tutti i sensi, tanto misero quanto maldestro con il violino, ma grandioso nella sua vocazione e nella sua umanità. Chiude il volume l'abbozzo di un terzo racconto, La mendicante di Locarno, che il grande traduttore Ervino Pocar ha voluto qui aggiungere per completezza, facendolo seguire dal breve racconto dallo stesso titolo di un altro grande scrittore dell'epoca, Heinrich von Kleist. Esemplare infine l'introduzione di Pocar, che ricostruisce l'intera vicenda umana e letteraria di Franz Grillparzer.
Numero di catalogo 87.518. Numero di catalogo 87.523. Durata 255 minuti.
Romina Power, Ti prendo per mano, Mondadori, 2015. New York. Daria si trasferisce in un loft a Soho. È alla soglia dei 50 anni, è sola, ma ad accompagnarla ci sono i suoi sogni, una grande voglia di vivere, l'energia che conferisce la prospettiva di un nuovo inizio. Cambio di scenario. Tubac, una casa affacciata sul deserto dell'Arizona. Daria va a trovare l'anziana mamma e deve affrontare una notizia inaspettata. La madre ha un tumore, ma non vuole farsi operare e rifiuta le cure. È la cruda realtà contro la quale si infrangono i sogni di Daria. Niente più New York, niente gallerie cui mostrare il suo lavoro di scultrice, accantonata la speranza di ricostruirsi una vita affettiva. In questo intenso romanzo in forma di diario e ispirato alla propria esperienza personale, Romina Power si confronta con la malattia e il dolore. Lo fa con grande delicatezza, con lievità addirittura, alternando diversi registri narrativi. Daria rivive il ricordo struggente di una madre che era stata bellissima e irraggiungibile e che ora è devastata dal male. Ne accetta, senza falsi pudori, l'inarrestabile decadimento fisico. Infine, trova la forza per astrarsi dalla drammaticità del presente, grazie alla sua pratica spirituale e ad una buona dose di ironia. Poco per volta, la relazione madre-figlia si inverte. La madre, sempre più debilitata, dipende dalle cure della figlia e torna quasi bambina. La fine è ineluttabile, Daria lo sa, ma lo scorrere lento dei giorni la aiuta a riconciliarsi con il passato e dà un nuovo significato al loro rapporto. E quando finalmente si presenta la morte, è pronta ad accoglierla, quasi ricevesse un mazzo di rose. Romina Power è cantante, attrice, scrittrice, pittrice e attualmente vive in California. Nasce a Los Angeles e arriva in Italia all'età di 9 anni. A 13 viene scoperta dal mondo del cinema, gira 14 film in 4 anni. A 18 anni intraprende la carriera musicale, mietendo molti successi sia in Italia sia all'estero con Albano Carrisi. Nel 1989 pubblica una raccolta di interviste, Cercando mio padre, Tyrone Power. Il primo romanzo, Ho sognato Don Chisciotte, esce nel 2000, seguito da Upaya, un cofanetto contenente un mediometraggio, un breve racconto e Diario indiano, 2005. Nel 2005 traduce California, It's Here Now, del maestro spirituale Bhagavan Das.
Numero di catalogo, 87.523. Numero di catalogo 87.552. Durata 569 minuti.
Antonio Manzini. Era di maggio. Sellerio 2015. Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio alle ore 1:10, al vicequestore Rocco Schiavone piomba addosso una rottura di decimo grado. Gli agenti del commissariato di Aosta, che stanno imparando a convivere con la scorza spinosa che ricopre il suo cuore ferito, scherzano con la classifica delle rotture del loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è morta al posto suo. La fidanzata di un amico di Roma, seccata da qualcuno che voleva colpire lui. E quando esce dalla depressione si butta sulle tracce di quell'assassino tra Roma ed Aosta, scavando dolorosamente nel proprio passato, alla ricerca del motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è come una ferita che si apre su una piaga che non ha ancora smesso di sanguinare. Però le rotture sono solo cominciate. Un altro cadavere archiviato all'inizio come infarto, un altro viaggio che si inoltra stavolta nel presente dorato della città degli insospettabili. In questo quarto romanzo prosegue la serie dei polizieschi scabri realistici e immersi nell'amara ironia di Rocco Schiavone, ma in realtà, attraverso le diverse avventure di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il racconto della vita di un uomo che si scontra con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel disincanto assoluto dell'Italia di oggi. Un personaggio brutale, perché la tenerezza che lo anima sarebbe debolezza, incapace d'amare perché pieno di un amore totale, per chi adesso è solo un fantasma, cinico, perché la disonestà sembra aver vinto. Un personaggio di una verità e una profondità tali da sembrare che viva di vita propria. Antonio Manzini, attore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Sangue Marcio e La Giostra dei Criceti. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista Nera, Sellerio 2013, cui sono seguiti La Costola di Adamo 2014 e Non è stagione 2015.
Numero di catalogo 87552. Numero di catalogo 87565. Durata 810 minuti.
Cerimonia di morte di J.D. Robb, Fanucci Editore, 2015. Il tenente Eve Dallas sta conducendo un'indagine top secret sulla morte di un collega. Un lavoro che la sta costringendo a camminare su un terreno scosceso, in perenne conflitto tra etica professionale e lealtà personale. Ma il baratro si spalanca sotto i suoi piedi quando rinviene fuori casa il cadavere di un uomo. È stato legato ad una struttura in legno a forma di pentacolo capovolto, braccia e gambe divaricate. Qualcuno ha estratto il cuore e squarciato la gola e infine gli ha piantato un pugnale nell'inguine. La scena parla chiaro e indica la direzione verso cui guardare. Eve si troverà ad investigare negli ambienti dei riti satanici e della Wicca, tra magia nera e magia bianca, combattendo contro il suo scetticismo e mettendo in discussione il confine che separa ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. L'unica cosa che le permetterà di non crollare nell'indagine più complessa della sua carriera è la presenza di Roach, suo marito, che con la sua mente aperta ed il suo spirito protettivo non l'abbandonerà quando dovrà confrontarsi con la forma più seducente del male. Un caso sconcertante per il tenente Eve Dallas. Un nuovo, avvincente capitolo della serie In Death. J.D. Robb è lo pseudonimo con cui Nora Roberts ha accettato la sfida di dedicarsi al thriller. La serie In Death, di cui il Time Crime ha già pubblicato Codice 5, il primo volume, è un altro dei suoi straordinari successi. Con più di 400 milioni di copie vendute, Nora Roberts è una delle autrici più amate al mondo. La sua carriera è disseminata di premi letterari e riconoscimenti ufficiali. Di questa poliedrica scrittrice, Time Crime ha pubblicato anche Il Testimone. Per il marchio Leggere Editore sono invece usciti la trilogia Ponsboro Hotel, La Casa dei Grandi Incontri, Il Giardino dei Nuovi Inizi, Una Dolce Scoperta. La serie Il Quartetto della Sposa, La Sposa in Bianco, Letto di Rose, Il Sapore della Felicità, Un Amore per Sempre e i romanzi L'Amore Ritrovato, Un'Ombra dal Passato, Il Mistero del Lago, Due Vite in Gioco, Luci d'Inverno, Un Dono Prezioso, Un Amore Pericoloso, Le Parole Infinite e I Segreti della Casa sul Mare.
Numero di catalogo 87565. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. J.D. Robb, alias Nora Roberts. 74162. Codice 5. 84953. Una dolce scoperta. 87046. Il giardino dei nuovi inizi. Thank you. Numero di catalogo 87.566. Durata 416 minuti.
I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante. Edizioni E.O. 2015. Una donna ancora giovane, serena e appagata, tutt'altro che inattiva nel cerchio sicuro della famiglia, viene abbandonata all'improvviso dal marito e precipita in un gorgo scuro e antico. Rimasta con i due figli e il cane, profondamente segnata dal dolore e dall'umiliazione, Olga, dalla tranquilla Torino dove si è trasferita da qualche anno, è risucchiata tra i fantasmi della sua infanzia napoletana, che si impossessano del presente e la chiudono in una alienata e intermittente percezione di sé. Comincia a questo punto una caduta rovinosa che mozza il respiro, un racconto che cattura e trascina fino al fondo più nero, più dolente, dell'esperienza femminile. Elena Ferrante è autrice dell'Amore molesto, da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, I giorni dell'abbandono, è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza. Nel volume La frantumaglia racconta la sua esperienza di scrittrice. Nel 2006 le edizioni E.O. hanno pubblicato il romanzo La figlia oscura. Nel 2007 il racconto per bambini La spiaggia di notte e nel 2011 il primo volume dell'Amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo volume Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo Storia di chi fugge e di chi resta e nel 2014 dal quarto e ultimo volume Storia della bambina perduta.
Numero di catalogo 87.566. Numero di catalogo 87.568. Durata 822 minuti.
Ci rivediamo lassù, di Pierre Lemaitre, Mondadori 2016. Sopravvissuti alla carneficina della Grande Guerra, nel 1918 Edouard e Albert si ritrovano emarginati dalla società. Albert, un umile e insicuro impiegato che ha perso tutto, proprio alla fine del conflitto viene salvato sul campo di battaglia da Edouard, un ragazzo ricco, sfacciato ed eccentrico, dalle notevoli doti artistiche. Dopo il congedo, condannati a una vita grama da esclusi, decidono di prendersi la rivincita inventandosi una colossale truffa ai danni del loro paese ed ergendo il sacrilegio allo status di opera d'arte. Affresco di rara potenza evocativa, Ci rivediamo lassù è un romanzo appassionante e rocambolesco. In un'atmosfera crepuscolare e visionaria, Pierre Lemaitre orchestra la grande tragedia di una generazione perduta con un talento e una maestria impressionanti. Pierre Lemaitre, nato a Parigi, ha insegnato per molti anni letteratura e ora è scrittore e sceneggiatore. Con i suoi romanzi, tutti premiati da critica e pubblico, si è imposto come uno dei grandi nomi del noir francese. Le sue opere sono tradotte in più di 20 lingue e i diritti sono stati acquistati dal cinema. Nel 2011 Mondadori ha pubblicato Alex, vincitore del Prix Goncourt nel 2013. Ci rivediamo lassù, è stato eletto miglior romanzo dell'anno dalla rivista Lire.
Numero di catalogo 87.568. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Pierre Lemaitre. 86.419. Irène. Numero di catalogo 87.582. Durata 2.672 minuti.
Jessica Sorensen, The Secret Series.
Newton Compton Editori, 2016. Ella e Misha, Lila ed Ethan, con l'impeto dei primi desideri e l'ardore dei baci appassionati, Jessica Sorensen ci regala 5 storie che raccontano quanto assurdo, testardo, contraddittorio ed eccitante l'amore possa essere, e quanto sia irresistibile l'istinto di gettarsi nel fuoco per bruciare di passione. Ella e Misha si conoscono da quando erano bambini, sono cresciuti insieme, finché una tragica notte accade qualcosa di irreversibile ed ella decide di scappare all'università e lasciarsi tutto alle spalle. Al suo ritorno, rivedere Misha è uno shock. Lui è sexy, intelligente e sicuro di sé. Conosce di ella anche i segreti più oscuri e inconfessabili e ha deciso che farà qualunque cosa per riaverla. Resistere all'eccitazione, alle dolci parole e agli occhi magnetici di Misha sarà davvero difficile per lei. A prima vista, Lila Summers, la migliore amica di Ella, è la tipica ragazza viziata di buona famiglia. Aspetto curato, abiti firmati e atteggiamento frivolo. Ma dietro quel seducente sorriso da copertina si nasconde un oscuro passato che Lila tenta di dimenticare. Quando il terribile vuoto che ha dentro rischia di emergere, c'è solo una persona in grado di aiutarla. Ethan Gregory. Jessica Sorensen. Jessica. J-E-S-S-I-C-A. Sorensen. S-O-R-E-N-S-E-N. È autrice di romanzi che, originariamente autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato The Secret Series, la trilogia delle coincidenze e la serie delle stelle cadenti, conquistando centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. L'autrice vive con il marito e i 3 figli tra le montagne innevate del Wyoming.
Numero di catalogo 87.582. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jessica Sorensen, 84.973. Non lasciarmi andare. Numero di catalogo 87.610. Durata 220 minuti.
Claudia Pigneiro, Tua. Traduzione di Michela Finassi Parolo. Edizioni Feltrinelli 2011. Buenos Aires. Inés, moglie di Ernesto, irreprensibile dirigente di successo, trova per caso nelle 24 ore del marito un biglietto d'amore scritto con il rossetto e firmato Tua. Una sera decide di seguirlo fino al parco Bosques de Palermo, dove lui e la sua amante si sono dati appuntamento. I due iniziano a discutere, lui la spinge violentemente, la donna cade, sbatte la testa contro un sasso e muore. Inés torna a casa ben decisa a fare il possibile per coprire il marito, salvare le apparenze e il matrimonio. Dotato di una suspense irresistibile, Tua è un thriller psicologico vertiginoso che incalza il lettore fin dalle prime righe. Un perfetto meccanismo a orologeria che non risparmia colpi di scena sorprendenti. Il terribile ritratto in giallo di una normale famiglia borghese. Claudia Pigneiro è nata a Buenos Aires nel 1960. Scrittrice, drammaturga, sceneggiatrice, ha vinto numerosi premi, tra i quali il premio Clarín nel 2005 per il romanzo Le vedove del giovedì, Il saggiatore 2008, poi adattato al cinema da Marcelo Pigneiro nel 2009. Con Feltrinelli ha pubblicato anche Tua, 2011, e Betty Boo, 2012.
Numero di catalogo 87.610. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Claudia Pigneiro. 83.759. Betty Bu, 87.548, un comunista in mutande. Numero di catalogo 87.616, durata 722 minuti.
Wilbur Smith con Gilles Christian. Il leone d'oro. Traduzione di Sara Caraffini. Longanesi 2015. Africa orientale, seconda metà del XVII secolo. Il naufrago che viene ritrovato sulla costa, accanto al relitto di una nave, dovrebbe essere morto. Quel che resta di lui appare troppo mal ridotto perché il suo cuore batta ancora. E invece quell'uomo si risveglia, con un urlo agghiacciante. È il soffio della rabbia a tenerlo in vita, nonostante le orribili ferite e le mutilazioni. È il desiderio di vendetta a bruciargli dentro come il vento del deserto e a spingerlo verso il suo destino. Perché lui è il temuto avvoltoio e ha un solo obiettivo: uccidere Al Courtney e tutti quelli che ama. Al Courtney incarna la quintessenza di una vita vissuta pericolosamente. Avventuriero insignito dell'Ordine del Leone d'Oro, ha per moglie una nobile guerriera etiope che combatte al suo fianco, possiede un cospicuo tesoro e un ancor più cospicuo numero di nemici. Al è convinto di aver seppellito per sempre il suo peggior avversario, l'avvoltoio, responsabile dell'ingiusta condanna di suo padre. Ma le loro strade sono destinate ad incrociarsi ancora, in modi rocamboleschi e inaspettati, in una sequenza di inseguimenti e capovolgimenti di fronte che trovano il loro teatro ideale in una Zanzibar esotica e affascinante, coacervo di influenze occidentali, arabe e africane. Un'isola feroce e ammaliante in cui tutto è possibile e tutto è concesso, e dove si può vendere e comprare qualunque cosa, anche la vita. Un ritmo mozzafiato, ricco di azione e di passioni travolgenti. Amore e odio, onore e vendetta, paura e coraggio si alternano incessantemente in una trama che non lascia scampo al lettore. Il re dell'avventura è tornato per incantare i suoi lettori con un nuovo, sorprendente capolavoro. Wilbur Smith, WILBURSMITH, è l'autore contemporaneo più venduto in Italia, con 24 milioni di copie. I suoi romanzi nascono da una profonda conoscenza personale del continente africano e di molti altri luoghi dove l'autore è vissuto. È nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto e ha studiato in Sudafrica. Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 1964. Con 36 bestseller avvincenti che spaziano dall'Asia all'Africa alle Americhe e dall'antico Egitto ai giorni nostri, è considerato universalmente il re dell'avventura. Tra i suoi romanzi più letti e celebrati, Il Dio del Fiume, Il Settimo Papiro, La Legge del Deserto, Come il Mare e Il Dio del Deserto. I suoi libri contengono un mix di elementi irresistibili per i lettori, storia e romanzo, sentimenti e adrenalina, qualità letteraria ed energia nella scrittura. Con Il Leone d'Oro, il maestro incontrastato dell'avventura inaugura una nuova entusiasmante stagione creativa. Affinché l'incanto della sua Africa raggiunga con sempre più energia i milioni di lettori che da quasi 20 anni attendevano il seguito di Uccelli da preda.
Numero di catalogo 87.616. Numero di catalogo 87.620, durata 1.156 minuti.
Amitav Ghosh, Il fiume dell'oppio. Traduzione a cura di Anna Nadotti e Norman Gobetti. Edizioni Neri Pozza, 2011. È il settembre del 1838 quando una terribile burrasca si abbatte sulla Ibis, la goletta a due alberi in viaggio verso Mauritius, con il suo carico di culi, di delinquenti. Nel fracasso della tempesta, 5 fuggitivi si allontanano su una scialuppa. 2 lascari, i leggendari marinai che parlano una lingua tutta loro, e 3 culi. Un ex lottatore strappato ai campi di papaveri indiani, il figlio di un ricco mercante di Bombay e un rajah che si è indebitato con gli inglesi ed è finito galeotto tra le stive della Ibis. Qualche giorno dopo attracca a Mauritius un brigantino ridotto anch'esso male in arnese, il Red Root di Fisher Penrose, il cacciatore di piante che, a Port Louis, avrà di che rallegrarsi, poiché si imbatterà in uno dei più venerati orti botanici del mondo, in cui hanno prestato la loro opera lo scopritore della bougainvillea e quello del pepe nero. Chi invece non ha da essere lieto per nulla è Bahram Modi, il mercante parsi partito da Bombay alla volta di Canton con la sua Anahita, un elegante vascello a tre alberi con la stiva di prua completamente piena di oppio. Durante la navigazione il fortunale ha sorpreso la nave e l'intero carico di oppio si è sganciato. Tra mercanti, marinai di tutte le razze e lingue e Rajah in rovina, Amitav Ghosh conduce il lettore nelle acque agitate dell'Oceano Indiano allo scoppio della prima guerra dell'oppio. Amitav Ghosh, Amitav Ghosh, è nato a Calcutta nel 1956, ha studiato a Oxford e vive tra la sua città natale, New York. Considerato uno dei più grandi scrittori indiani, La Repubblica, è autore di Diluvio di fuoco, Neri Pozza 2015, Lo schiavo del manoscritto, Neri Pozza 2009, Il cromosoma Calcutta, Neri Pozza 2008, Beat 2013, Il palazzo degli specchi, Neri Pozza 2007, Beat 2015, Circostanze incendiarie, Neri Pozza 2006, Il paese delle maree, Neri Pozza 2005-2015.
Numero di catalogo 87.620. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Amitav Ghosh, 80.017, Mare di papaveri. Numero di catalogo 87.625. Durata 977 minuti.
Eureka Street di Robert McLean Wilson. Fazi Editore 2015. Belfast, Irlanda del Nord, 1994. In una città ridotta ad un campo di battaglia, Chuck e Jack, protestante il primo, cattolico l'altro, sono legati da profonda amicizia. Chuck, antieroe grasso e sempliciotto, riesce a compiere mirabolanti imprese commerciali grazie a progetti tanto ingegnosi quanto bizzarri. Jack, nonostante la sua scorza da duro, ha un'anima romantica e non cerca denaro e ricchezza, ma un amore che gli riempia la vita. Sullo sfondo i conflitti irrisolti del paese, che balzano brutalmente in primo piano quando un attentato sconvolge l'atmosfera farsesca che domina il racconto. Sarà la commedia della vita cancellare il sangue, e a dominare di nuovo tra le pagine del romanzo saranno le vicende improbabili e sgangherate di Chuck e Jake. Caso editoriale al tempo della sua uscita, Eureka Street è considerato ormai un classico della narrativa europea, romanzo corale, umoristico e insieme commovente, magistrale nel descrivere la vita quotidiana di una città dilaniata dalla guerra civile. Robert McLean Wilson è nato nel 1964 a Belfast. Abbandonato dai genitori all'età di 15 anni, ha fatto il barbone e innumerevoli lavoretti prima di proseguire gli studi a Cambridge. Eureka Street, pubblicato per la prima volta nel 1996, è il suo terzo romanzo.
Numero di catalogo 87.625. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Robert McLean Wilson. 73.572. Il dolore di Manfred. Numero di catalogo 87.627. Durata 463 minuti.
Risveglio di Anne Rice. Tea Libri 2013. Vittima di un perfido incantesimo, la principessa Bella dorme da oltre 100 anni. Nessuno è mai riuscito a svegliarla da quel sonno secolare. Solo il principe, uomo dal fascino perverso e maledetto, è riuscito a rompere il malefico sortilegio. Non con un bacio, ma iniziandola ai piaceri della carne. Bella, ora, gli appartiene totalmente. Ne è diventata la schiava e dovrà seguirlo alla corte della regina Eleonora, madre del principe. A palazzo, dove lusso e lussuria regnano sovrani, Bella scoprirà l'estasi del piacere, l'ebbrezza del dolore e della sottomissione, ma anche la dolcezza di un sentimento nuovo che ha gli occhi profondi e lucenti di un altro schiavo come lei. Ma l'amore è proibito agli schiavi e chi vi cede sarà punito. Anne Rice, regina del romanzo gotico contemporaneo, è oggi una delle più grandi scrittrici bestseller nel panorama della fiction internazionale. La sua fama è legata soprattutto alle Cronache dei vampiri e alla saga delle streghe Mayfair. Risveglio è il primo episodio della trilogia dei sensi. www.annerice.com.
Numero di catalogo 87.627. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Anne Rice, 67.824, Intervista col vampiro. 69.410, Pandora. 70.467, Memnoch il diavolo. 75.257, Merrick la strega. 85.143. Abbandono. Numero di catalogo 87.641. Durata 417 minuti.
Martin Michael Drissen, Padre di Dio. Del Vecchio Editore, 2015. Dio vive con la governante Barty in una casa a forma di cubo. Impegna tutto il suo tempo nel miglioramento del creato, ma l'uomo manda puntualmente all'aria i suoi piani. In preda alla frustrazione, decide quindi di lasciare l'umanità a se stessa e di dedicarsi a passioni meno impegnative, come il fai da te e l'addestramento delle colombe. Finché un pastore, Mosè, non irrompe in casa, dà una sbirciata alle bozze abbandonate della Genesi e sottrae i 10 comandamenti. È così costretto a interessarsi nuovamente delle sorti delle sue creature, ma stavolta, decide, sarà un Dio più severo. Dopo una prima avventura sulla terra all'insegna della dissolutezza, vuole coronare un suo vecchio sogno, quello di avere un padre che possa fargli da mentore. Cerca un ruolo che gli permetta di tornare sulla terra e di aiutare gli uomini senza perdere la faccia. Sceglie quindi di rinunciare all'onniscienza e di incarnarsi in un bambino a cui spetterà il ruolo del Redentore. Giuseppe, padre prescelto dell'incarnazione di Dio, è consapevole dell'infausto destino che attende Gesù e nel disperato tentativo di sottrarlo alla morte prematura e al disprezzo dei suoi contemporanei, lo rapisce. Insieme, padre e figlio tentano di raggiungere il confine dell'impero romano, dando inizio a un viaggio biblico dai toni on the road. Intanto, nei cieli, la fuga getta nello scompiglio gli angeli, che a Gesù preferiscono il carismatico Giovanni, cugino del Messia. In una narrazione dal ritmo serrato, costante e con uno stile esatto e denso, Drissen pone e discute a modo suo due quesiti cui la Bibbia non dà risposta. Dov'era Gesù tra i 12 e i 26 anni? E, soprattutto, ma che fine avrà fatto Giuseppe? Martin Michael Drissen. Martin, M-A-R-T-I-N. Michael, M-I-C-H-A-E-L. C-H-A-E-L. Drissen. D-R-I-E-S-S-E-N. È nato a Bloemendaal, nei Paesi Bassi, nel 1954. Apprezzato regista teatrale ed opere liriche, traduttore e scrittore, ha trascorso gran parte della sua vita professionale in Germania. Oggi vive in una casa galleggiante nel cuore della campagna olandese. Il suo debutto letterario, Gars, risale al 1999. Padre di Dio, Vader van Goode, è il suo secondo romanzo, accolto con entusiasmo unanime dalla critica olandese. De Volkskrant e NRC Handelsblad, tra gli altri, lo hanno giudicato tra i migliori libri del 2012.
Numero di catalogo 87.641. Numero di catalogo 87.649. Durata 840 minuti.
Michael Dobbs. House of Cards. Fazzi Editore 2014. La politica richiede sacrificio. Il sacrificio degli altri, ovviamente. Per quanto un uomo possa ottenere, sacrificandosi per il suo paese, è comunque più conveniente lasciare che siano gli altri a farlo per primi. Il tempismo, come dice sempre mia moglie, è tutto. Questa è una delle massime di Francis Herkett, per alcuni semplicemente F.U., una specie di patrizio solitario, aristocratico, molto vecchio stile, che ha passato l'età della maturità, dopo aver dedicato la propria vita alla politica, all'ombra di Westminster. È arrivato ai vertici del suo partito, pur incarnando un ruolo in apparenza lontano dai riflettori. È il più stretto consigliere del primo ministro e anche il custode dei segreti degli uomini che gli siedono accanto. Segreti molto personali, debolezze, fragilità, vizi. Parole che nella carriera di un uomo politico rappresentano pericoli mortali perché incompatibili con il ruolo di potere che riveste. Ed è questo materiale incandescente che Francis decide di sfruttare per raggiungere la sua vetta personale. Da dietro le quinte di una fase politica estremamente difficile e incerta, questo regista impeccabile riesce a muovere tutti, pedine di un gioco spietato dove il ricatto diventa un raffinato intreccio narrativo. Di quale materia siano fatti potere e ambizione? Quali siano i legami tra l'informazione e i destini politici di un paese, lo scoprirà Mattie Storin, tagliente cronista politica, giovane, bella e temeraria, decisa a stanare la verità su una crisi di governo in cui nulla sembra accadere per caso, all'interno della quale ci sono troppe ombre sui destini di chi scende e di chi sale. Thriller politico, osannato come l'unico grande romanzo sul potere, House of Cards, racconta quel che non ci viene mai confessato, quello che avviene nelle stanze dei bottoni, che temiamo persino di immaginare. E nulla del genere è stato mai narrato con lo sguardo di chi quei luoghi li ha conosciuti. La sconcertante attualità di House of Cards è stata confermata dall'omonima serie TV, brillante adattamento ispirato a questa storia, in cui Kevin Spacey interpreta l'implacabile protagonista, rinomato Francis Underwood, alias F.U. Michael Dobbs. È nato nel 1948 ed è stato Chief Whip del Partito Conservatore tra il 1979 e il 1987, durante i governi di Margaret Thatcher. È stato conduttore di programmi di dibattito politico e giornalista per il Boston Globe. House of Cards è il primo titolo di una trilogia che ha venduto milioni di copie in Inghilterra. Ha partecipato alla produzione e sceneggiatura della serie omonima ispirata a questo romanzo. Dal 2010 è membro della Camera dei Lord.
Numero di catalogo 87.649. Numero di catalogo 87.650, durata 551 minuti.
Michael Dobbs, House of Cards 2, Scacco al Re. Fazzi Editore 2014. Dopo aver ordito la scalata al potere, il nuovo primo ministro Francis Urquhart, ormai noto come FU, sfida il re in persona e minaccia l'intoccabile ruolo della monarchia inglese. Da poco in carica, come lo stesso primo ministro, il giovane sovrano contesta il programma di governo e la divergenza di pensiero presto scivola in ostilità dichiarata. Il terreno di scontro è ampio e la battaglia si combatte a suon di sondaggi di opinione truccati, prime pagine di quotidiani manipolate, scandali sessuali e calcolate strategie di rischio. Francis Urquhart ha deciso di distruggere non solo l'immagine della corona, ma del re in persona. Se per il cinico architetto del potere non è ammissibile l'interferenza della casa reale nell'attività politica, dall'altra parte si disapprovano le scelte nel campo delle politiche sociali, che sembrano aver acuito i problemi di alcune aree metropolitane. Il conflitto presto si alza di intensità e Urquhart decide di andare a nuove elezioni. Durante l'arena elettorale entra in scena un personaggio chiave, un consigliere politico, impersonato da una bella donna, impeccabile e brillante, Sally Quane, con la quale nascerà una relazione. Con lo scorrere degli eventi, le minacce alla casa reale diventano sempre più pericolose e il primo ministro si spinge lungo un crinale vertiginoso da cui scendere costituisce un'impresa ad altissimo rischio. E dunque, esiste là fuori qualcosa o qualcuno che possa sfuggire al controllo di Francis Urquhart? Il secondo volume della trilogia House of Cards è una nuova corsa perdifiato lungo una trama ordita con la consueta maestria da Lord Michael Dobbs, maestro dell'intrigo politico, conoscitore dei recessi più segreti del potere e creatore di un indimenticabile personaggio letterario, F.U., il più abile seduttore politico che nessuno vorrebbe mai avere come amico. Michael Dobbs. Michael. M-I-C-H-A-E-L. Dobbs. D-O-B-B-S. È nato nel 1948 ed è un membro del Partito Conservatore Inglese. Tra i diversi incarichi rivestiti durante la carriera politica, si ricorda quello di capo dello staff del partito durante l'ultimo governo Thatcher, 1986-87. House of Cards è una trilogia che ha venduto milioni di copie in Inghilterra, di cui Fazzi Editori ha già pubblicato il primo volume. Dobbs ha partecipato alla produzione e sceneggiatura della serie omonima ispirata a questo romanzo. Dal 2010 è membro della Camera dei Lord.
Numero di catalogo 87.650. Numero di catalogo 87.651. Durata 949 minuti.
Michael Dobbs. House of Cards 3. Atto finale. Fazzi Editore 2015. Sono passati 10 anni da quando, grazie a una lunga serie di sotterfugi e manipolazioni, Francis Urquhart ha raggiunto l'apice della carriera politica. Ora si appresta a diventare il primo ministro più longevo nella storia del paese. Lo spettro della vecchiaia incombe. È tempo di bilanci e di pensare a come guadagnarsi un posto nella storia. Ma nel corso della sua impietosa scalata il nostro protagonista si è fatto molti nemici e oggi si ritrova con un branco di lupi alle calcagna, pronti ad azzannarlo, mentre i molti scheletri da tempo sepolti nell'armadio minacciano di saltare fuori. E non finisce qui. Se da un lato Harcourt è costretto ad affrontare un'inaspettata crisi di governo, dall'altro, in questo terzo capitolo, lo vediamo impegnato sullo scacchiere mondiale. Viene infatti coinvolto in questioni internazionali, complicate ulteriormente dal ritrovamento di certi giacimenti petroliferi a cui sono in molti ad ambire. Ma il petrolio non è l'unico segreto. Harcourt ha le mani legate da una tragica vicenda personale del suo passato, che tornerà a galla, ingrossando la lunga fila dei suoi persecutori. Come prevedibile, l'instancabile F.A. non è pronto a farsi da parte, né a cedere di fronte a chi che sia. È ancora disposto a tutto e determinato a lasciare il segno. Ci riuscirà? Michael Dobbs. Michael. M-I-C-H-A-E-L. Dobbs. D-O-B-B-S. È nato nel 1948 ed è un membro del Partito Conservatore inglese. Tra i diversi incarichi rivestiti durante la carriera politica si ricorda quello di capo dello staff del partito durante l'ultimo governo Thatcher, 1986-1987. Dal 2010 è membro della Camera dei Lord. La trilogia di House of Cards, di cui Fazzi Editore ha già pubblicato i primi due volumi, ha venduto milioni di copie in Inghilterra. Dobbs ha partecipato alla produzione e sceneggiatura della serie omonima ispirata a questo romanzo.
Numero di catalogo 87.651. Numero di catalogo 87.659. Durata 552 minuti.
Drew Karpyshyn, La regola dei due. Secondo capitolo della saga Star Wars Darth Bane. Edizioni multiplayer.it 2013. Perché i Sith sono sempre solo due? Darth Bane, l'ultimo Sith ancora in vita, ha proclamato una regola severissima, la regola dei due. Deciso a mettere in pratica questo nuovo principio, Darth Bane pensa di aver trovato l'apprendista perfetta. Zanna è giovane, ma possiede un innato legame con il lato oscuro, e con i suoi insegnamenti diventerà un elemento essenziale nel piano per distruggere i Jedi e dominare la galassia. Ma c'è anche qualcuno determinato a fermare Darth Bane. Jo-Un O'Tone, padawan del maestro Jedi Hoth, morto per mano di Bane durante la guerra con i Sith. Gli altri Jedi non gli credono, ma Jo-Un è fermamente convinto che i Sith siano sopravvissuti. Neppure lui, tuttavia, può prevedere gli incredibili segreti che Darth Bane ha scoperto tramite le visioni della Forza. Segreti che lo cambieranno in modo del tutto inaspettato. Drew Karpyshyn, D-R-E-W-K-A-R-P-Y-S-H-Y-N. È l'autore dei romanzi bestseller del New York Times Star Wars Darth Bane, Il sentiero della distruzione, Star Wars Darth Bane, La regola dei due e Star Wars Darth Bane, La dinastia del male. Ha scritto inoltre tre libri dell'acclamata serie di romanzi basata su Mass Effect. Dopo aver trascorso la maggior parte della vita in Canada, alla fine si è stancato degli inverni lunghi e rigidi e si è diretto a sud in cerca di un clima più adatto a giocare tutto l'anno a golf. Ora vive in Texas con la moglie Jennifer e il loro gatto.
Numero di catalogo 87.659. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Drew Karpyshyn, 86.810. Il sentiero della distruzione. 86.837. Star Wars, The Old Republic, Sterminio. Numero di catalogo 87.702, durata 887 minuti.
Lucinda Riley, Le sette sorelle, la storia di Maya, Giunti Editori 2015. Bellissima, eppure timida e solitaria, Maya è l'unica delle sue sorelle ad abitare ancora con il padre ad Atlantis, lo splendido castello sul lago di Ginevra. Ma proprio mentre si trova a Londra da un'amica, giunge improvvisa la telefonata della governante. Passalt è morto. Quel padre generoso e carismatico che le ha adottate da bambine, raccogliendole da ogni angolo del mondo e dando a ciascuna il nome di una stella. Era un uomo di cui nessuno, nemmeno il suo avvocato e amico di sempre, conosceva il passato. Rientrate precipitosamente nella villa, le sorelle scoprono il singolare testamento, una sfera armillare, i cui anelli recano incise alcune coordinate misteriose. Maya sarà la prima a volerle decifrare e a trovare il coraggio di partire alla ricerca delle sue origini. Un viaggio che la porterà nel cuore pulsante di Rio de Janeiro, dove un vecchio plico di lettere le farà rivivere l'emozionante storia della sua antenata Isabella, di cui ha ereditato l'incantevole bellezza. Con l'aiuto dell'affascinante scrittore Floriano, Maya riporterà alla luce il segreto di un amore sbocciato nella Parigi bohémienne degli anni venti, inestricabilmente legato alla costruzione della statua del Cristo che torreggia maestosa su Rio. Una vicenda destinata a stravolgere la vita di Maya. Il primo straordinario capitolo di una serie di 7 libri. La conferma del talento di una grande scrittrice. Lucinda Riley, LUCINDARIELEY, è nata in Irlanda e ha esordito come scrittrice a 24 anni. Il Giardino degli Incontri Segreti, giunti 2012, è diventato un bestseller internazionale e in Italia è balzato subito ai primi posti delle classifiche. Sempre per Giunti sono usciti La luce alla finestra, 2013, Il segreto della bambina sulla scogliera, 2013, e Il profumo della rosa di mezzanotte, 2014, tutti accolti da un grande successo di pubblico. I suoi romanzi hanno venduto oltre 4 milioni di copie nel mondo e sono tradotti in 26 paesi. Lucinda vive tra il Norfolk e il sud della Francia, con il marito e i 4 figli.
Numero di catalogo 87.702. Numero di catalogo 87.713. Durata 318 minuti.
Nel sole zingaro. Storia di contrabbandieri di Benito Mazzi. Edizioni Interlinea 2007. Capita che uno scampolo di mondo, in uno starnuto di Dio, si faccia specchio dell'esistenza umana. Capita specialmente se è terra avara, di vite stentate, fame che morde le viscere fino a farti mangiare un topo e spinge al rischio. Fatiche da bestia e fughe sfortunate e paure che squassano gli animi. Capita che con quelle vite si intrecci la vita di uno scrittore che il vortice di amicizie e odi, solidarietà e tradimenti, eroismi e viltà, perdoni e vendette, si fermi sulle pagine di un libro, questo libro. Nel sole zingaro si muovono ombre perché il sole zingaro è la luna, compagna dei contrabbandieri, che la chiamano così anche in Val Vigezzo, estremo nord del Piemonte, ad un tiro di fucile dal confine con il Canton Ticino. E quanta è efficacia nel rendere atmosfere, sensazioni, caratteri, nel divertire e nell'emozionare, nel commuovere. Dalla presentazione di Alberto Sinigaglia. Benito Mazzi, giornalista, scrittore e studioso di tradizioni alpine, negli ultimi anni anche libraio a Santa Maria Maggiore, da sempre vive nell'ossolana Valle Vigezzo, dove ha ambientato quasi tutti i suoi libri, pubblicati con molte case editrici, tra cui Rizzoli per Almeno quest'anno fammi promosso e Priuli e Verdecca per Fam Fum Frec, il grande libro degli spazzacamini e altri, e spesso tradotti all'estero. Tra i volumi di narrativa, editi da Interlinea, ricordiamo Nel sole zingaro, storie di contrabbandieri, prima edizione 1997, selezione premio Strega. Quando abbaiava la volpe, un uomo che conta, selezione premio Bancarella Sport. L'aquila di Tappia al Giro d'Italia, con Marco della Vedova. Gli invincibili della neve e, per i bambini, la storia di Natale, il sogno di Gibo.
Numero di catalogo 87.713. Numero di catalogo 87.830, durata 131 minuti.
Effer racconta Camilleri, gli anni a Porto Empedocle, di Andrea Cassisi e Lorena Scimè. Dario Flaccovio Editore, 2016. A Gela, in Sicilia, vive Federico Effer, caro amico di Andrea Camilleri. Una volta a settimana parlano al telefono, ma non si incontrano da quasi mezzo secolo. In questo libro, Effer tratteggia episodi, giornate e ricorrenze che lo legano allo scrittore empedoclino e che continuano a commuoverlo. Compie un viaggio a ritroso, trascrivendo i ricordi che la memoria fa riaffiorare e prova a offrirli freschi e vividi come furono un tempo. Il suo è un racconto tenero, affascinante, magico, come le storie che i nonni sussurrano ai nipoti seduti sulle loro ginocchia. Ogni parola è incanto, ogni aneddoto genera stupore. Viene fuori l'inedito ritratto di un giovane Camilleri che solo un fraterno amico può conoscere e regalare ai lettori. Andrea Cassisi, giornalista, collabora con livesicilia.it e i mensili S e I Love Sicilia. È laureato in filologia moderna all'Università di Catania. Ha pubblicato la Silloge poetica su carta da zucchero. È presidente del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo di Gela, che organizza mostre e premi letterari e poetici. Lorena Scimè, giornalista professionista, è laureata in Scienze della Comunicazione ed Editing all'Università di Catania. Collabora con il quotidiano La Repubblica. Per anni ha svolto la professione in ambito televisivo. Appassionata di teatro, promuove e organizza eventi culturali.
Numero di catalogo 87.830. Numero di catalogo 87.831, durata 347 minuti.
Eraldo Affinati, L'uomo del futuro, sulle strade, di Don Lorenzo Milani, Mondadori 2016. A quasi 50 anni dalla sua scomparsa, Don Lorenzo Milani, prete degli ultimi e straordinario italiano, tante volte rievocato ma spesso frainteso, non smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne ha raccolto la sfida esistenziale, ancora aperta e drammaticamente incompiuta, ripercorrendo le strade della sua avventura breve e fulminante. Firenze, dove nacque da una ricca e colta famiglia con madre di origine ebraica, frequentò il seminario e morì fra le braccia dei suoi scolari. Milano, luogo della sua formazione e della fallita vocazione pittorica. Monte Spertoli, sullo sfondo della Gigliola, la prestigiosa villa padronale. Castiglioncello, sede delle mitiche vacanze estive. San Donato di Calenzano, che vide il giovane viceparroco in azione nella prima scuola popolare da lui fondata. Barbiana, penitenziario ecclesiastico, in uno sperduto borgo dell'Appennino toscano, incredibile teatro della sua rivoluzione. Ma in questo libro, frutto di indagini e perlustrazioni appassionate tese a legittimare la scrittura che ne consegue, non troveremo soltanto la storia dell'uomo con le testimonianze di chi lo frequentò. Affinati ha cercato l'eredità spirituale di Don Lorenzo nelle contrade del pianeta, dove alcuni educatori isolati, insieme ai loro alunni, senza sapere chi egli fosse, lo trasfigurarono ogni giorno. Dai maestri di villaggio che pongono argini allo sfacelo dell'istruzione africana, ai teppisti berlinesi, frantumi della storia europea, dagli adolescenti arabi, frenetici e istintivi, agli italiani di Ellis Island, quando gli immigrati eravamo noi, dalle suore di Pechino e Benares, pronte ad accogliere i più sfortunati, ai piccoli rapinatori messicani, ai renitenti alla leva russi, ai ragazzi di Hiroshima, fino ai preti romani, che sembrano aver dimenticato, per fortuna non tutti, la severa lezione impartita dal priore. C'è un punto in cui l'educatore accetta la propria impotenza, esce dal tribunale della storia e torna alla lavagna chinando il capo. Fu in seminario che Lorenzo cominciò a capire come si dovrebbe sentire chi insegna agli adolescenti difficili, un po' sconfitto, un po' vittorioso. Non significa forse questo essere padri? Eraldo Affinati è nato a Roma nel 1956. Ha pubblicato Veglia d'armi, l'uomo di Tolstoi, Marietti 1992, Mondadori 1998, Soldati del 1956, Marco Nardi 1993, Mondadori 1997, Bandiera bianca, Mondadori 1995, Leonardo 1996, Patto giurato, la poesia di Milo De Angelis, Tracce 1996, Campo del sangue, Mondadori 1997, Uomini pericolosi, Mondadori 1998, Il nemico negli occhi, Mondadori 2001, Un teologo contro Hitler, sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer, Mondadori 2002, Secoli di gioventù, Mondadori 2004, Compagni segreti, storie di viaggi, bombe e scrittori, Fandango 2006, La città dei ragazzi, Mondadori 2008, Berlin, Rizzoli 2009, Peregrin d'amore, sotto il cielo degli scrittori d'Italia, Mondadori 2010, L'11 settembre di Eddie il ribelle, Gallucci 2011, Elogio del ripetente, Mondadori 2013, Vita di vita, Mondadori 2014. Ha curato l'edizione completa delle opere di Mario Rigoni Stern, Storie dall'altipiano, nei Meridiani Mondadori, 2003. È autore, insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, di Italiani anche noi, corso di italiano per stranieri, il libro della scuola Penny Wharton, Il margine, volume 1, 2011, volume 2, 2015.
Numero di catalogo, 87.831. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Eraldo Affinati, 64.848, Campo del sangue, 71.002, Il nemico negli occhi, 68.523, Uomini pericolosi, 69.893, Un teologo contro Hitler, 73.460, Secoli di gioventù, 79.246, La città dei ragazzi, 83.125, L'11 settembre di Eddie il ribelle. Avete ascoltato Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.